Bene, bene, bene. Eccoci di nuovo qua per celebrare il nostro Dio, per adorarlo come merita e naturalmente per ascoltare quello che Lui abbia da dirci oggi. Vero o non vero? Siamo interessati ad ascoltare quello che il Signore vuole dirci? Bene. E oggi vogliamo, direi, prendere atto una volta di più, una volta ancora, di una verità inconfutabile, di una verità oggettiva, di una verità assoluta. Cosa sta per dire? A riguardo della nostra vita, della nostra vita terrena. E la verità oggettiva è che, chissà quale scoperta starete per dire, è che questa vita terrena, talvolta, non sempre, ma talvolta, è davvero tosta, è davvero difficile da affrontare, è davvero complicata questa vita terrena, sì o no? C'è qualcuno che non è d'accordo con me? È proprio così. Questo a causa di una molteplicità di dinamiche personali, dinamiche interpersonali, dinamiche familiari, dinamiche professionali, dinamiche economiche e quindi per varie ragioni, per vari motivi, la vita di tutti noi non è così facile. Verrebbe quasi da dire, e ci capita talvolta di dirlo, ce n'è sempre una, quando non sono due, aggiungerebbe qualcun altro, ce n'è sempre una, frase questa, che noi figli e figlie di Dio non dovremmo normalmente pronunciare, non dovremmo normalmente dire, però ci capita di pensarlo, e talvolta ci capita anche di dirlo, o capita solo a me. Ce n'è sempre una, ci viene da dire. E dobbiamo dircelo un po' con onestà e franchezza. La vita terrena, come abbiamo appena detto, non è tutta rose e fiori, per usare un'altra espressione piuttosto nota e conosciuta e utilizzata spesso. Al contrario, la nostra vita sembra molto di più, in alcuni frangenti, una specie di maratona nel deserto. Avete presente il deserto, luogo poco ospitale, arido? Ecco, la nostra vita talvolta, non dico sempre, ma talvolta la nostra vita assomiglia a una maratona nel deserto dove praticamente il sole cuoce i nostri cervelli, il caldo asfissiante mette a dura prova le nostre capacità di resistenza e quindi ci sentiamo davvero in difficoltà, ci sentiamo davvero fuori posto. Detto questo, a fronte di questa tragica constatazione e naturalmente anche delle molteplici difficoltà con le quali siamo tutti confrontati, chi per la propria salute, chi per la propria vita coniugale, chi per il lavoro, chi per questioni di ordine psicologico, emotivo, chi perché è confrontato o confrontata con delle delusioni subite o delle frustrazioni ricorrenti, poco importa. Fatta questa premessa, quindi avendo detto che questa vita terrena è tosta, è difficile, è complicata, faremmo un grave torto a Dio se noi omettessimo di dire che grazie a Dio nei deserti ci sono anche delle oasi. Nei deserti ci sono delle oasi, dei luoghi nei quali grazie alla presenza dell'acqua c'è vita, c'è vegetazione, ci sono delle palme, c'è vita appunto. E quindi, per quanto ognuno di noi possa essere in procinto di attraversare un deserto, per ognuno di noi vale questa constatazione, che in questo deserto ci sono delle oasi nelle quali il Signore ci fa arrivare di tanto in tanto per poterci sostenere, per essere con noi. Questo che cosa significa? Significa che nessuna delle circostanze con le quali noi stiamo avendo a che fare è permessa da parte di Dio per vederci fallire, per vederci crollare a terra, per vederci sgomenti, privi di forze, rassegnati. Nessuna di queste circostanze è pensata e permessa da Dio per questo scopo. Siamo d'accordo? Questa è una premessa importante, perché se non fossimo d'accordo su questo non potremmo andare avanti. E quindi, Bibbia alla mano, tutto quello che ci è capitato, tutto quello che ci sta capitando e tutto quello che ci capiterà nel nostro futuro ha uno scopo. Ha uno scopo. E stiamone certi, coopererà al nostro bene. Siamo credenti? Coopererà al nostro bene. Non casualmente, uno dice sì, coopererà al nostro bene, magari un giorno succederà. Non perché il pensiero positivo attirerà poi nella nostra vita determinate cose positive o cose buone, ma coopererà al nostro bene proprio perché quando ci sembra, ascoltatemi bene, quando ci sembra di sprofondare nelle sabbie mobili, avete presente le sabbie mobili? Brutta situazione, perché sei dentro e più ti muovi e più scendi. Esatto, esatto, brutta situazione. Quindi quando ci capita di essere in situazioni simili, paragonabili a delle sabbie mobili, c'è qualcuno in quel momento, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa di fondamentale ed importante per noi. In quel momento qualcuno sta facendo qualcosa di fondamentale e di potente in nostro favore. Questo qualcuno è il Signore. E questo qualcosa che Lui fa è intercessione, supplica, preghiera. Quando noi siamo nel deserto, quando noi siamo nelle sabbie mobili, il Signore è lì per intercedere, per supplicare, per pregare. Tenete in mente questo? Piccolo salto indietro nel tempo, un salto indietro nel passato, ancora una volta al momento dell'ultima cena, così come dicevamo domenica scorsa. Gesù ha appena rivelato chi lo tradirà, ma come dicevamo domenica scorsa, ai discepoli sembra interessare molto di più chi tra di loro sia il più grande, chi tra di loro sia il maggiore. Ora, il Signore affronta questa situazione, dicevamo domenica scorsa, mediante il lavaggio dei piedi agli apostoli, e poi con una esortazione a tutti loro ad essere molto più umili. Lui dice: se io sono il maestro, vi sto lavando i piedi, beh, il minimo che possiate fare è avere la stessa attitudine, quindi non gonfiatevi per sapere chi dovrebbe essere il maggiore, no, no, siate umili come me, ok? Vi ricordate di questo? Bene, allora vogliamo prendere insieme la nostra Bibbia e vogliamo prendere Luca capitolo 22, Luca 22, dal versetto 31 al 34. Mi state seguendo? Allora, qui dice, ed è Gesù che parla: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Sappiamo il seguito della storia, sappiamo che Pietro nega per 3 volte di conoscere il Signore, di conoscere il Maestro, ma poi si pente, si ravvede e si predispone per ricevere da parte sua il perdono. Ma ciò che vorrei tanto che voi tutti notaste è ciò che troviamo scritto in questo passaggio della Scrittura ai versetti 31 e 32. Questo è quello che il Signore vuole dire a ognuno di noi. Dice al versetto 31, e ve lo dico con parole diverse: Simone, Satana stesso ha deciso, scelto di scagliarsi contro tutti voi per annientarvi. Satana vuole approfittare di questo frangente per farvi perdere la vostra fede. Questo è quello che sta per succedere nel mondo spirituale. Ti rendi conto? Ma poi gli dice: ma io ho pregato per te. Io, il Maestro, ho pregato il Padre per te, affinché, numero uno, la tua fede non venga meno, e numero due, quando ti sarai ripigliato, quando avrai capito che cosa hai combinato, affinché tu, che hai le doti di leader, possa fortificare i tuoi fratelli. Io ho pregato per te a questo scopo. Satana sta per vagliarvi, ma io ho pregato per te. Non è bello questo? Sapere che in ogni frangente difficile della nostra vita il Signore sta intercedendo per noi, in nostro favore. Allora qualcuno di voi potrebbe timidamente alzare la mano e dire: bello quello che stai dicendo, interessante quello che stai dicendo, ma quello che stai dicendo riguarda Pietro, riguarda Simone, riguarda quel frangente, quel momento. Grazie per aver posto questa osservazione che pongo io per voi. Vorrei proporvi di leggere Romani 8, 31 a 34 e poi Ebrei 7, 25. Veloce. Romani 8 da 31 a 34 e poi Ebrei 7, 25. Ascoltate bene cosa c'è scritto. Dice: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Bella questa promessa? Vabbè, non è male, eh? No? Vabbè, comunque. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù, ascoltate bene, è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Allora, Ebrei 7,25. Ebrei 7,25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro, noi. Quindi abbiamo potuto appurare che quello che abbiamo appena detto prima corrisponde a verità. Non è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa che è scritta e riportata nella Scrittura, nella parola di Dio, nella Bibbia. Pertanto, a intercedere per noi non è soltanto lo Spirito Santo, perché sempre in Romani capitolo 8, cioè, se uno vuole sapere che cosa è scritto dove, vai in Romani 8 che di cose ne trovi tante, ok? Ma sempre in Romani 8, questa volta al versetto 26, dice che lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Ma qui vediamo poco più avanti che non è solo lo Spirito Santo a intercedere per noi, è anche il Maestro che intercede per noi. Intercede per noi del continuo, supplica per noi il Padre. Lo Spirito Santo e il Maestro supplicano, intercedono per noi affinché la nostra fede non venga meno. Amen? Non è questa una bella notizia? E infatti il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo. Pensiamo alle nostre circostanze avverse, pensiamo al deserto nel quale ci troviamo, pensiamo alle sabbie mobili nelle quali stiamo un pochino sprofondando. Pensato? Fatto? Ok? Il titolo del messaggio è proprio questo. Ma loro stanno pregando per noi. Loro, lo Spirito Santo e il Signore Gesù stanno pregando per te. Stanno pregando per me, stanno pregando per te, stanno pregando per te, per te, per te. Lo stanno facendo, lo dice la Bibbia. Non ci consola questo? Non ci tira su? E per quale motivo stanno pregando per noi? A che scopo lo stanno facendo? Affinché la nostra fede non venga meno. Innanzitutto la nostra fede che ci ha condotti alla salvezza per grazia, quella fede che ci mantiene in quello stato di grazia per il dono di Dio, secondo un processo ben preciso, che è riportato nella scrittura. Dove? Lì, Romani 8. Dove può essere? Sempre lì. Dove praticamente ci viene detto, al capitolo 8, versetti 29 e 30, quelli che ha preconosciuti, li ha predestinati. E quelli che ha predestinati, li ha chiamati. E quelli che ha chiamato, li ha giustificati. E quelli che sono stati giustificati saranno glorificati. Questo è il piano di Dio. La salvezza, la nostra salvezza, viene da una decisione presa da Dio prima della creazione dei cieli e della terra. Lui ci ha preconosciuti e ha preconosciuto tutti coloro che ancora devono essere salvati. Avendoci preconosciuto ci ha predestinati, avendoci predestinati ci ha chiamati, avendoci chiamati proprio perché eravamo impuri, sporchi, ci ha giustificati. E in questo nostro cammino noi stiamo cercando di santificarci e alla fine veniamo glorificati per questo piano. Quindi lo Spirito Santo e il Signore Gesù pregano affinché la nostra fede salvifica non venga meno. Ci siamo? Ma non si ferma lì la loro intercessione, la loro supplica, va avanti e prosegue in tutte quelle situazioni che noi dobbiamo affrontare affinché noi possiamo affrontare e superare i nostri problemi, le nostre circostanze avverse, tutto quello che ci aspetta in questa avventura terrena. In tutte queste cose, a fronte di qualsiasi circostanza avversa, noi non siamo mai soli, perché lo Spirito Santo e il Maestro stanno intercedendo per noi, affinché la mia e la vostra fede non venga meno. Non male. Quindi, a fronte di questa verità, possiamo metterci tranquillamente sulla sdraio, piedi a ventaglio, rilassati, e che se ne frega. Tanto ho capito stamattina che qualunque cosa accada, c'è qualcuno che sta intercedendo per me. No. Perché? Perché chi sta intercedendo per me e per te? Chi sta pregando per voi e per me, ossia lo Spirito Santo e il Maestro, stanno pregando il Padre affinché anche noi possiamo sviluppare la stessa attitudine, affinché come loro possiamo comprendere la potenza della preghiera e quindi mettere in pratica le virtù della preghiera e il fatto che la preghiera cambia le situazioni. Amen. Quindi, così come loro pregano, anche noi dobbiamo pregare. Dovremmo essere delle persone che quotidianamente affidano a Dio la loro vita. Il Signore ci chiama ad essere delle persone che affidano regolarmente, quotidianamente a Dio le proprie scelte, le nostre scelte, che possiamo affidare a Dio le nostre circostanze, che possiamo affidare a Dio le nostre frustrazioni, ma anche le nostre gioie, che possiamo affidare a Dio le nostre delusioni, ma anche le nostre vittorie. Ok? Questo è quello che si aspetta il Signore da noi. E invece, naturalmente, non vorrebbe mai che noi fossimo delle persone che si basano quasi totalmente, come purtroppo accade a tanti credenti di nome ma non di fatto, che si affidano appunto quasi totalmente alle loro capacità, alla loro intelligenza, alla loro intraprendenza, proprio perché la loro vita è una vita nella quale c'è pochissimo spazio per la preghiera. Siamo talvolta troppo occupati, troppo presi per pregare. Eh no, ma io suono la sveglia alle 6:30, sono già vestito, poi vado, corro, la macchina, cosa, lavoro, torno, mezzogiorno, poi la sera, troppo stanco, a letto, a dormire. E le giornate passano una dopo l'altra. E il tempo consacrato alla preghiera è sempre, sempre più sottile, sempre più corto in termini di durata, ma anche in termini di profondità. Voglio farvi una domanda. Voglio mostrarvi, se riusciamo a farle vedere, magari abbassando un attimino le luci, due fotografie. La prima, vediamo se si vede poco. Riuscite a distinguere? Sì, sì, più precisamente una locomotiva a vapore. E la domanda che voglio farvi, dopo vi mostro un'altra, dopo, un'altra diapositiva o fotografia. La domanda che voglio farvi è questa. Secondo voi, quale di questi due mezzi di trasporto ha il maggiore potenziale per spostarsi rapidamente, velocemente e più lontano? Ok? Questa è la domanda. Quale dei due? Allora, il primo mezzo di trasporto è questo, quindi una locomotiva a vapore con tanto di tender all'interno del quale c'è il carbone. Ok? Posso mostrare la seconda fotografia in modo da avere una risposta? La A o la B, la 1 o la 2? Mostriamolo alla seconda fotografia. A vostra discrezione e giudizio, la A o la B, la 1 o la 2? Più veloce, più lontano? Eppure, no, è la 1, certo, la A. Eppure, Allora, qua il funzionamento, tra l'altro non so come si chiama questo affare in italiano, qualcuno lo sa? No, lo so in inglese ma non in italiano. Come si chiama? Non si sa. Comunque, sto carretto funziona secondo il principio, che vediamo qui più o meno rappresentato, ci si mette uno dall'altra, uno da parte, uno dall'altra. Esatto. Quindi c'è del lavoro da fare e questa fotografia rappresenta chi prega poco e si basa tanto sui propri sforzi, sulle proprie capacità, sulla propria intelligenza. Ok? Torniamo a quella di prima. La locomotiva a vapore funziona grazie al fatto che c'è una caldaia, che c'è un, come si chiama, focolaio. Quindi viene preso il carbone da dietro, si butta nel focolaio, si scalda l'acqua nella caldaia e l'acqua calda fa sì che l'acqua bollente fa sì che poi pian piano gli stantuffi si muovano e la locomotiva funzioni. Che cosa significa questo? Il carbone, possiamo immaginare, se vogliamo usare la metafora, che questo carbone sia la parola di Dio nella quale scaviamo, dovremmo scavare, per poi buttarla nel focolare perché poi possa produrre calore e mandarci avanti. Quindi la nostra attività, più che essere quella di prima, qualcosa dobbiamo fare anche noi. Quello che dobbiamo fare noi è prendere il carbone e buttarlo là affinché produca energia e affinché il Signore ci porti avanti. In questo senso, quindi, noi siamo chiamati a rivalutare la potenza della preghiera, a rivalutare l'efficacia della preghiera e quanto la preghiera può fare la differenza. Se il Signore in ogni tempo intercede per noi, se il Signore ha pregato per Pietro affinché la sua fede non venisse meno, io ho pregato per te, sarete vagliati ma io ho pregato per te. E il Signore, quando ha detto questa cosa, ci ha fatto capire quanto questo principio valesse per Lui. E quindi se valeva per Lui, se vale per Lui, vale per noi. La preghiera funziona, la preghiera è importante. E non vogliamo essere come quei tre dell'altra fotografia. Il treno a vapore, e noi siamo ancora lì, 3 chilometri all'ora, se li facciamo. Tutto ciò, sapendo che cos'è la preghiera e cosa non è la preghiera. La preghiera non è un modo di attivare un maggiordomo cosmico. Non è. Alcune volte viene insegnato questo. La preghiera non è un atto di fede che sposta le montagne quando raggiungiamo il 100% di fede. Mi è capitato di parlare con una persona, non di questa chiesa, un credente, di un'altra chiesa, che mi diceva appunto, nella sua circostanza avversa, sai, questa circostanza cambierà quando io avrò il 100% di fede. Adesso sono al 70, 60, 65, 75, quello che è. E quindi vengono impartiti questi insegnamenti dove la fede è l'unica cosa che conta. Non è così. Non è così. La preghiera è un atto di obbedienza di noi uomini a un comandamento, a un'indicazione che troviamo nella parola di Dio dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, ovunque. Quindi, pregando, noi diamo seguito a un'indicazione del nostro Signore, del nostro Dio. E siamo chiamati a farlo, in ogni caso, in ogni tempo. Sapendo che cosa? Sapendo che le risposte di Dio possono essere sì, no, oppure non ancora. Sì, no, non ancora. E talvolta il Signore dice no. E questo dobbiamo accettarlo. E questo non ha niente a che fare con la nostra fede. E questo non significa che non dovremmo pregare. Siamo chiamati a pregare. siamo chiamati a pregare cercando di discernere quale possa essere il volere del Signore. Infatti, che cosa ha detto il Signore Gesù? Matteo 6, insegnando ai suoi discepoli come dovevano pregare, ha detto loro: pregate così, chiedete che sia fatta la volontà di Dio, così come è fatta nei cieli, anche sulla terra. Quindi noi abbiamo tutto il diritto di esprimere a Dio il nostro desiderio, il nostro sogno, il nostro auspicio, ciò che vorremmo. Certo che dobbiamo farlo, ma Dio è sovrano, ha l'ultima parola e ci invita comunque a pregare. Vi ricordate di Paolo, l'apostolo Paolo? Uomo straordinario, uomo di fede, sì o no? E infatti a un certo punto lui dice: tre volte ho pregato il Signore, ho supplicato il Signore affinché potesse togliere da me un'infermità grave, verosimilmente agli occhi. Tre volte ho pregato il Signore, ma il Signore mi ha detto: la mia grazia ti basta. Quindi in quel momento ha detto sicuramente no, magari non adesso, perché poi di questa cosa non se ne parla più, ma in ogni caso il Signore non ha detto sì. Ok? Non so se vi ricordate di Davide, quando il bimbo che è nato dalla sua unione con Batseba si ammala gravemente, vi ricordate la storia? Lui era nel suo palazzo, nota questa donna, vuole averla e quindi la fa venire a palazzo, il marito non c'era, era al fronte, quindi si mette con questa donna, hanno una relazione sessuale. Tempo dopo questa donna gli dice: c'è un piccolo problema, sono rimasta incinta. E lui dice: come risolviamo questo problema? Fa chiamare il marito dal fronte, sperando che lui possa andare a casa, stare con lei e quindi far sì che si possa credere che il figlio che nascerà sia figlio di lui. Ma questo a casa non ci va. E lui dice: come non ci va a casa? Vai da tua moglie, no? No, come potrei andare da mia moglie quando tutti i miei altri soldati con i quali ho combattuto al fronte sono là sotto le tende? No, io non vado a casa. Lui lo fa bere per andare a casa, ma quello non ci va. E quindi piano B fa dire al comandante al fronte di esporlo ai nemici affinché possa essere ucciso. E difatti così avviene. Ma questa cosa naturalmente a Dio non piace. Quindi arriva il profeta, gli dice questa cosa, gli dice che non va bene, e gli dice: e per conseguenza di questo tuo atto, il figlio che ti è nato morirà. E infatti il figlio si ammala gravemente. Che cosa fa Davide? Davide si butta a terra, e per 7 giorni non mangia, prega, implora, supplica Dio affinché il bimbo possa rimanere in vita. Ma dopo 7 giorni alza un occhio, vede che stanno parlottando i suoi servi e capisce e chiede: il bambino è morto? È morto. Lui si alza, si lava, cambia i vestiti e poi chiede che gli portino da mangiare. E i suoi servi: guarda, ma come? Prima eri lì, buttato per terra, non si poteva parlarti, e adesso chiedi che ti portino da mangiare? E lui, prima di chiedere questo, va addirittura nel tempio ad adorare Dio. E lui dice: fino a quel momento io ho creduto e ho supplicato, ma Dio ha decretato questo, e quindi quel momento è finito. E quindi il Signore ha risposto no anche a Davide. Ma ci sono delle volte in cui il Signore dice sì. Vi ricordate di Elcana? Elcana aveva 2 mogli, Anna e Peninna. Peninna aveva 2 figli insieme a Elcana. Anna era sterile, Eppure il Cana amava più Anna rispetto a Peninna. E Peninna, capendo questo, non perdeva occasione per mortificare Anna, per dirle: io c'ho i figli e te no. E questa andava in crisi. Finché un giorno si ritrova nella casa di Dio, nella casa del Signore, e lì incontra il sacerdote Eli. E lei si sfoga con lui. Si sfoga con lui dicendo esattamente quello che le sta succedendo. E lui le dice: ok, il Signore esaudisca la tua preghiera. Lei rientra a casa, si unisce sessualmente con suo marito e di lì a poco viene alla luce Samuele. Dio talvolta dice no, altre volte dice sì. In ognuno di questi casi il Signore si aspetta che ciascuno di noi possa pregare, intercedere, supplicare e chiedere il suo aiuto. E tra l'altro, in questa ultima storia che vi ho raccontato, la cosa bella è il fatto proprio che Anna abbia trovato il sacerdote Eli e questo loro incontro, questo loro pari consentimento abbia poi sbloccato la situazione. Chissà quante volte lei aveva già pregato, supplicato Dio. Ma in quell'occasione Dio la mette nella circostanza giusta, perché l'unione e il pari consentimento di due persone possa poi produrre la benedizione che il Signore prepara quando due più sono riuniti nel suo nome. Detto questo, spot per mercoledì sera alle ore 20:15 in questo luogo. Qui si prega il mercoledì sera. Chiusa la parentesi. Bene. Detto tutto questo, se loro, Gesù e lo Spirito Santo, stanno pregando per ciascuno di noi, stanno supplicando, stanno intercedendo per ciascuno di noi, perché noi dovremmo essere da meno? Perché noi dovremmo astenerci dal pregare? Sarebbe folle! Quindi, se c'è una cosa che siamo chiamati a fare, è proprio questa: non smettere mai di pregare. Pregate in ogni tempo. Pregate, pregate e pregate, cercando di discernere quale potrebbe essere il volere di Dio, chiedendo a Dio che sia fatta la sua volontà, perché comunque sia la sua volontà per noi, anche se talvolta non la comprendiamo, è il meglio per noi. Amen. E quindi, Signore, sia fatta la tua volontà. Non so cosa mi aspetta. Potrei di nuovo dover percorrere diversi chilometri nel deserto, ma sia fatta la tua volontà, perché è il meglio per me. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Alleluia. Signore, ti voglio benedire e rendere grazie per questo giorno e per questa opportunità che ci hai dato nuovamente di essere riuniti nel tuo nome. Signore, grazie perché la tua parola ci trasforma, ci incoraggia e ci ricorda quanto tu sia grande e potente. Signore, grazie per il tuo piano, grazie per il tuo proposito per la nostra vita e grazie, Signore, che nonostante le circostanze avverse nelle quali ci stiamo trovando proprio in questo momento, tu sei lì, pronto ad intercedere per noi, a sostenerci nella supplica e nell'intercessione al Padre, unitamente allo Spirito Santo, che con sospiri ineffabili intercede per noi, per ciascuno di noi, affinché la nostra fede non venga meno. Signore, grazie per questo privilegio. E grazie, Signore, perché non c'è circostanza avversa che sia troppo difficile per te. Signore, vogliamo poter essere più simili a te e vogliamo rivalutare l'importanza della preghiera nella nostra vita. Vogliamo riorganizzare la nostra giornata tipo, la nostra settimana tipo, affinché in questo tempo ci sia tempo per te, tempo per parlare con te e tempo per permettere a te di parlare con noi. Signore, aiutaci ad essere maggiormente disciplinati e ad essere capaci di giustamente avere delle priorità che siano conformi a quello che dice la tua parola. Benedico il tuo popolo, benedico la tua chiesa e ti prego, Signore, nelle nostre circostanze avverse, continua a benedirci, Signore. Sovvieni alla nostra debolezza, ma grazie, Signore, che in questo giorno ci hai ricordato che anche quando noi stessi siamo troppo affranti per pregare per noi, in quel momento tu lo stai facendo, Signore. Tu ci stai sostenendo. Tu stai lottando per noi. Tu stai supplicando per noi. E quindi, a fronte di questa straordinaria e meravigliosa notizia, vogliamo darti la gloria che ti spetta. Vogliamo adorarti in spirito e verità nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.